Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Torna la trasmissione Restiamo Animali per la seconda volta in onda in versione globalizzata con ambizioni quasi nazionali su ben 6 nodi del network di Radio Popolare Milano che Giuseppe ha già imparato a memoria.
Vado con la Poesiola, Radio Città del Capo di Bologna, Radio Base a Venezia, Radio Popolare a Verona, Radio Tandem a Bolzano, Radio Fragola a Trieste ed ultima, ma non stiamo andando in ordine di importanza, Radio Popolare Salento.
Salutiamo ascoltatori e ascoltatrici del Nord e del Sud e attendiamo anche i feedback su questa trasmissione. Potete inviarli alla mail della redazione che è restiamoanimali@gmail.com. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Ci rallegriamo del fatto che su Repubblica, versione cartacea di sabato 3 ottobre, è uscito un articolo dal titolo Addio carne e pesce, in aumento il popolo dei vegetariani e vegani in Italia. A riprova del fatto che stiamo parlando di un tema attualissimo, anche se non ancora, diciamo, sulla breccia. Ma ci arriverà presto.
Una notizia ci arriva da Trieste, dove sabato scorso si è svolto il primo Trieste Animal Day, presenziato dalla scrittrice Susanna Tamaro, nota animalista. L'iniziativa, si legge, mira a sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e degli animali.
A Roma invece continua la mobilitazione contro l'assegnazione della gestione di 4 canili a un'impresa privata barese. Anche il cantante Jovanotti ha postato il suo selfie con un cartello #. Io sto con gli animali e i lavoratori dei canili comunali.
Alzando un po' lo sguardo dall'Italia verso l'Europa, il commissario europeo all'ambiente Carmen Uvella ha presentato una relazione intermedia sulla strategia europea per ridurre la perdita di specie. La relazione dichiara che sono stati compiuti molti progressi in alcuni settori, ma che occorrono sforzi più intensi da parte degli Stati membri per applicare le norme comunitarie in questa materia. Dunque, la perdita di biodiversità è all'ordine del giorno a livello europeo, è un dato di fatto, è un'evidenza, e gli scienziati onesti ammettono che non è mai stata così intensa dai tempi dell'estinzione dei dinosauri.
Guardando ancora più lontano al Palazzo delle Nazioni Unite di New York, recentemente il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha deciso di far servire un pranzo vegetariano durante un'assemblea di tutti i capi di Stato del mondo, incluso Papa Francesco. Ban Ki-moon ha dichiarato ai giornalisti che la produzione alimentare e l'agricoltura contribuiscono al cambiamento climatico tanto quanto il trasporto.
E proprio su questo tema è stato costruito il film documentario Cowspiracy, che è un po' un gioco di parole perché cow in inglese vuol dire mucca. Questo film in settimana è stato presentato in anteprima in tante città italiane grazie all'impegno dell'associazione Essere Animali e ha riscosso un ottimo successo di pubblico.
Siamo andati a vederlo per raccontarvelo e il servizio è del nostro Lorenzo Guadagnucci.
Cowspiracy è un neologismo che allude a una cospirazione che riguarderebbe le mucche. E in particolare il fatto che le maggiori associazioni ambientaliste trascurano il principale fattore di inquinamento, la maggiore causa di generazione dell'effetto serra, ossia gli allevamenti industriali di animali. E questo è il titolo che Kip Anderson e Keegan Kuhn hanno scelto per il loro documentario che racconta l'avventura di un io narrante, Tip appunto, un giovane ambientalista, che alla maniera di Michael Moore comincia a interrogarsi su quali siano gli effetti concreti di pratiche quotidiane, come il mangiare prodotti a chilometro zero, muoversi in bicicletta, fare docce brevi per consumare acqua, a fronte di una condizione di salute del pianeta allarmante, come denunciato da tutte le maggiori associazioni ambientaliste. Ben presto, appunto, Tip scopre che, secondo documenti ufficiali della FAO, delle Nazioni Unite, sono gli allevamenti industriali il principale fattore di produzione dell'effetto serra, e subito dopo arriva lo shock, e cioè la scoperta che le associazioni ambientaliste non si occupano di questo tema. Tip indaga, domanda, ma le risposte sono evasive e la più grande associazione mondiale ambientalista, cioè Greenpeace, addirittura gli nega un'intervista. La questione degli allevamenti è un tabù. In realtà il merito principale di Cowspiracy non è tanto quello di avere riportato alla ribalta un tema già conosciuto, come appunto l'inquinamento dovuto agli allevamenti industriali, quanto avere demolito l'idea che gli allevamenti cosiddetti sostenibili siano una credibile alternativa, una possibile via d'uscita. È facile dimostrare che non c'è sufficiente terra disponibile per produrre la carne oggi consumata con allevamenti che non siano intensivi. E quindi la risposta che Cowspiracy suggerisce è ridurre i consumi di carne, eliminare i consumi di carne. Questa è la via d'uscita. Potremmo dire che Go Vegan, il vecchio, classico, tradizionale Go Vegan, è il vero slogan del film. Cowspiracy parla della sofferenza animale solo lateralmente, concentrato com'è sulla questione ambientale, e lo fa quando mostra un piccolo allevatore di oche che uccide due individui davanti a Tip, il quale ne esce sconvolto e ha una sorta di crisi spirituale che lo spinge a considerare come l'alimentazione vegetale sia una necessità non tanto e non solo per la questione ambientale collegata, ma per ragioni di principio, per ragioni etiche. Ed è qui che viene da pensare a ciò che il film non dice o non sviluppa, e cioè che una via d'uscita più che attraverso una conversione di massa alla scelta vegana passi attraverso la costruzione di una nuova filosofia, di un nuovo modo di vedere la vita sul pianeta e quindi attraverso anche una nuova lotta per il cambiamento. Cowspiracy si propone come una sfida all'ambientalismo, ma la storia del pianeta, il fatto che la vita stessa sia messa in discussione, il fatto, come dice il filosofo Will Tuttle, intervistato da Tip, che oggi addirittura il 98 e forse più per cento degli spazi disponibili siano occupati dalla specie umana e dagli animali al suo servizio, quando 10.000 anni fa la proporzione era esattamente inversa, ecco, tutto questo dovrebbe far pensare che il punto chiave, più che le scelte alimentari di ciascuno, è ciò che intendiamo per diritto alla vita sul pianeta Terra.
C'è un acceso dibattito in corso nel movimento sulla motivazione ecologista della scelta vegan. Per alcuni la motivazione ecologista è degna al pari di quella etica, perché distruggere gli habitat, dicono, è un altro modo per distruggere gli animali, oltre naturalmente a mangiarli. L'altra parte risponde che se anche allevare e sfruttare gli altri animali non avesse alcun impatto sull'ambiente, fosse sostenibile, magari attraverso tecnologie green che oggi non esistono ma che in futuro potrebbero esistere, resterebbe il fatto che uccidere e sfruttare in generale, esercitare il potere di vita o di morte e il dominio su altri viventi che desiderano vivere sarebbe un atto, anzi è un atto di estrema violenza, superfluo e ingiustificabile.
L'animalismo etico è anche un desiderio di giustizia globale, di cambio di paradigma, di costruzione di una società non violenta che rifiuta ogni tipo di sfruttamento e schiavitù.
Questo discorso può sembrare stravagante, utopistico, illusorio, ma tutte queste critiche andrebbero messe un po' alla prova della realtà, cioè di quello che realmente accade all'interno dei luoghi chiusi, appartati, inaccessibili, chiamati mattatoi, dove chi consuma derivati animali non entra mai, però attraverso i suoi consumi in qualche modo delega altre persone a macchiarsi di sangue ogni giorno.
Per avere un'idea di ciò che accade lì dentro, nella sua violenza e anche nella sua banalità, vi proponiamo la testimonianza di Ivan, una persona che ha lavorato in un macello di polli. Sentiamolo.
Cari polli di allevamento, coi vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni.
Dunque, Ivan, tu quindi hai lavorato in un macello.
L'ho scelto per necessità. Io avevo bisogno di lavorare per vari problemi che avevo. Tu arrivi al mattino presto, vedi una distesa bianca di animali che pulsano, che vivono, si muovono, e alla sera, finito il lavoro, invece ti ritrovi con tante teste, tante zampe, i vasconi giganti, vedi proprio, diciamo, una vita che purtroppo non c'è più. Ci lavoravano 120 persone circa. Veniva fatto tutto, arrivava il pollo vivo e poi usciva confezionato. Vengono scaricati questi bancali di gabbie dove ci sono dentro diversi polli, costretti a stare chinati, schiacciati, perché non riescono a stare in piedi. Vengono appunto infilati per le zampe in queste staffe metalliche a testa in giù. La maggior parte sbattono continuamente, sbattono, cercano di liberarsi, cercano di tirarsi su, la maggior parte che la facevano addosso, la paura gli provocava questa reazione. Già i polli sono rumorosi di loro, poi nel momento in cui vengono estratti dalle gabbie, diciamo che gridano, adesso la terminologia giusta non la so. La tappa successiva è appunto lo stordimento, passano sotto degli spruzzi di acqua con una piccola scossa elettrica assieme, in modo che il pollo rimane stordito, rimane fermo col collo verso il basso, senza tirarsi su, perché subito dopo c'è appunto la macchina che gli fa il taglietto alla gola, non gli taglia la testa nettamente, però gli fa un taglio per fargli perdere sangue. E quando escono da lì entrano in una vasca con dell'acqua bollente.
Ma sono morti o sono vivi in quel momento?
In teoria dovrebbero essere morti, la certezza non si ha. A volte appunto capita che la persona che controlla la macchina magari sbaglia, non la controlla bene, e quindi certi polli non si riprendono dallo stordimento e magari poi finiscono purtroppo vivi in queste vasche di acqua bollente, appunto per ammorbidire la pelle, per poi essere sellati.
In che condizioni arrivavano questi animali?
Molto spaventati, molti arrivavano con ali se non rotte, comunque storte, molti di loro avevano le zampe completamente deformate o storte, arrivavano di polli che sembravano quasi paralizzati a volte, che proprio non si muovevano, però comunque facevano, tra virgolette, numero, facevano peso e quindi andavano bene.
Quanto tempo avevano questi polli?
Dai 20 giorni ai 40, non di più.
Ogni tanto arrivavano dei carichi particolari, cioè le galline da uova?
Galline. La maggior parte di loro erano spennate. Queste erano molto più aggressive, erano molto più agitate, molto più nervose, e comunque avevano spesso diversi segni sul corpo, che tra l'altro, essendo, diciamo, senza piume, notavi, erano vari segni, anche queste molte con le ali che sembravano addirittura tagliate, probabilmente vivendo nelle batterie, diciamo, dove vivevano, c'era molta più aggressività fra di loro.
Quanti animali macellavate al giorno? Quanti polli?
Intorno ai 40.000 polli al giorno, quindi 8 ore è un ritmo ben elevato.
Cos'è che ti pesava di più nel tuo lavoro?
Mandare a morire degli esseri viventi. Poi, un po' per necessità, un po' per il tipo di lavoro, per il ritmo, per lo stress che subivi, arrivavi veramente al punto a volte di scordarti che erano esseri viventi. È brutto da dire, ma qualche momento in cui detestavo il pollo che me la faceva addosso, ce l'ho avuto. Venivano mandati al macello perché non producevano più abbastanza uova, o uova come dovevano produrre o producevano all'inizio. E niente, chi praticamente comandava ti dava una vaschetta dove volevano che mettevi le uova che trovavi. Proprio il voler guadagnare, sfruttare l'animale completamente.
Quali conseguenze ha avuto su di te questa esperienza? Soprattutto sulle tue scelte, sul tuo stile di vita, vorrei sapere.
ho veramente chiuso completamente con qualsiasi alimento di origine animale, ho cominciato a provare fastidio anche per tante altre cose, nell'abbigliamento, in tante altre cose.
Ringraziamo Ivan per essersi confidato con noi su questa sua dura esperienza umana e personale, che crediamo possa farci riflettere su come il sistema della delega, l'allontanamento fra il consumo e i sistemi di produzione, offuschino le implicazioni etiche delle nostre scelte e creino una serie di pretestuose giustificazioni alle nostre dannose abitudini.
Cari, cari polli di allevamento, coi vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni.